Andiamo a chiudere il nostro corso con l'ultimo degli argomenti, ultimo riguardo a tutto il programma dei contenuti e ultimo rispetto all'area dedicata all'economia e alla società durante l'evoluzione globale dell'industrializzazione. L'argomento l'ho intitolato La nuova crisi 2008-2014, cause e conseguenze. La nuova crisi perché, come abbiamo già ricordato, la precedente crisi iniziata nell'autunno del 1929 e emblematicamente riassunta nel crollo dei titoli del Dow Jones a Wall Street il 24 e il 29 ottobre del 1929, veniva considerata fino alla fine del Novecento come la crisi economica globale per antonomasia. Con la crisi del 2008 invece si è aperto un nuovo fenomeno di crisi globale dell'economia che ha richiesto in qualche modo un ripensamento sul significato delle crisi economiche globali e anche sulla loro enumerazione. Dunque, la crisi del 2008-2014. Ho esemplificato i vari passaggi che portano, diciamo, alla crisi stessa nella diapositiva 57, con la quale chiudiamo anche il file in PowerPoint contenente appunto tutte le diapositive utilizzate durante le lezioni. Concentriamoci dunque sulla crisi del 2008 e in particolare serviamoci della diapositiva numero 57. Trattandosi di un argomento che contiene, come poi vedrete, ecco, diversi elementi di tecnica finanziaria, mi attarderò anche sul chiarimento di alcune denominazioni, sigle e quant'altro, per consentirvi di cogliere al meglio gli elementi proprio strutturali della crisi stessa. Federal Reserve. La Federal Reserve è il nome della banca centrale federale statunitense, vale a dire la banca pubblica legata al governo degli Stati Uniti che guida la politica finanziaria all'interno dell'intera federazione. È il sistema bancario statunitense, come abbiamo già in parte chiarito relativamente alla crisi del 1929, poi caratterizzato da un diffuso sistema di banche nazionali, essenzialmente private, che dipendono nelle politiche finanziarie generali della federazione appunto dalla Federal Reserve. In particolare dipende dalla Federal Reserve la indicazione in corso d'opera del cosiddetto tasso di sconto, vale a dire del tasso che la Federal Reserve applica al denaro per renderlo acquistabile da parte delle singole banche. Oltre al capitale convenuto, facciamo un'ipotesi, 100 milioni di dollari che una banca intende acquistare dalla Federal Reserve, che quindi funziona come una specie di cassa centrale dello Stato, al prestito o alla vendita, diciamo, di questo denaro viene accompagnato un tasso di interesse che è a beneficio della Federal Reserve e a debito delle singole banche che acquistano denaro. Questo si chiama tasso di sconto. Bene. Quindi se la Federal Reserve mette, diciamo, sul mercato e offre a quella banca 100 milioni di dollari immaginando un tasso di sconto del 2%, vuol dire che quella banca dovrà restituire alla Federal Reserve il capitale, 100 milioni più il 2% dello stesso, che è facilmente individuabile in 2 milioni di euro, quindi per un totale di 102 milioni di euro. Tutto questo fa parte della ordinaria, diciamo, prassi nel funzionamento e nelle relazioni tra la Federal Reserve e le banche diffuse sul territorio. Il tasso di sconto è una leva finanziaria di cui si serve la Federal Reserve o per aumentare la liquidità disponibile presso le banche, in questo caso abbassa il tasso di sconto, cioè in sostanza rende appetibile l'acquisizione, l'acquisto, diciamo, di denaro da parte delle banche rispetto appunto a ciò che possiede la Federal Reserve. Quando invece la Federal Reserve vuole in qualche modo ridurre la liquidità diffusa all'interno dello Stato, togliendo, diciamo così, interesse alle banche perché acquistino il denaro della Federal Reserve, alza il tasso di sconto, rendendo meno interessante, meno vantaggioso per le banche acquistare denaro alla Federal Reserve. Dunque il tasso di sconto è una leva ordinaria di cui si serve la Federal Reserve o per dare liquidità o per togliere liquidità. Bene, premesso questo, tra la fine degli anni 90 e l'inizio diciamo, del nuovo secolo e del nuovo decennio, due diverse problematiche fecero sì che le presidenze degli Stati Uniti, da prima quella di Bill Clinton, poi di George W. Bush, adottarono delle linee, diciamo, di politica economica certamente in stretta correlazione con la Federal Reserve. Alla fine degli anni 90 esplose la cosiddetta bolla sull'e-commerce. Vale a dire, dopo alcuni anni durante i quali la vendita di prodotti attraverso la rete aveva, diciamo, proprio determinato una fase di sviluppo enorme e i titoli legati a quel tipo, diciamo, di mercato online erano schizzati alle stelle nei loro, diciamo, valori, essendo tra l'altro quotati in borsa. E si produsse, come spesso poi accade, dopo un periodo di crescita piuttosto vivace, una esplosione della bolla, nel senso che a un dato momento ci si rese conto che investire in quei titoli poteva comportare dei rischi. Dunque, primo elemento che interessò la fase conclusiva del secondo mandato presidenziale di Bill Clinton. Poi, l'11 settembre 2001, l'attentato alle Torri Gemelle con tutte le conseguenze, oltre che di ordine naturalmente drammaticamente umano per diciamo, le perdite di vite umane comportate dalle conseguenze dirette dell'attentato, ma a catena tutta una serie di conseguenze anche di carattere economico che portarono a una nuova, diciamo, crisi parziale interna al sistema non solo dei trasporti aerei, ma del sistema economico in generale degli Stati Uniti. Di fronte a queste due vicende, non di per sé minimamente collegate tra di loro, ma che entrambe ebbero in qualche modo, ecco, un effetto depressivo sull'economia statunitense, le due presidenze ricordate decisero di investire in un forte rilancio del mercato immobiliare. Rilancio del mercato immobiliare soprattutto rivolto alle fasce socialmente più deboli, quindi in genere sguarnite di quei requisiti, di quelle, diciamo, forme di garanzia richieste dagli istituti bancari per erogare dei mutui per l'acquisto della casa. Ed è qui che entra in gioco un nesso, un collegamento tra questa linea di politica economica e politica sociale adottata dalle due presidenze appena ricordate e l'utilizzo da parte della Federal Reserve della leva del tasso di sconto. Per convincere il sistema bancario privato statunitense a operare nella direzione suggerita da Clinton prima e poi da George W. Bush, occorreva naturalmente incentivare le banche a emettere mutui immobiliari più, diciamo, in una misura superiore rispetto a quello che era nella norma. Per fare questo, la Federal Reserve abbassò sensibilmente il tasso di sconto. Dunque, nella prima metà del nuovo decennio, tra il 2001, 2002 e il 2004, 2005, il tasso di sconto, vale a dire l'interesse passivo applicato dalla Federal Reserve al denaro dato alle banche, fu molto basso. La conseguenza, peraltro largamente preveduta, era di incentivare le banche ad acquistare appunto grossi quantitativi di denaro da devolvere poi alla, diciamo, costruzione ed emissione di mutui immobiliari. Dunque, in una prima fase abbiamo il collegamento tra la Federal Reserve e le banche nel quadro di una politica generale dello Stato, dell'intero Stato, degli Stati Uniti, non parlo dei singoli Stati, volta a consentire alle fasce socialmente più deboli la possibilità di accedere a mutui immobiliari. Cosa fecero le banche? Le banche, per emettere questi mutui, ma soprattutto per approfittare della particolare felice congiuntura legata al basso tasso di sconto, emisero dei mutui immobiliari, attenzione, a tasso variabile, vale a dire il tasso di interesse che le banche applicarono alla clientela che chiedeva di sottoscrivere questi mutui immobiliari era suscettibile di variazione, vale a dire il capitale era quello che era naturalmente, che era convenuto a livello contrattuale, ma il tasso di interesse che era applicato su quel capitale poteva variare a discrezione della banca. Quello che è interessante per capire come quell'aspetto, quelle dinamiche fino a questo momento o fino a quel momento considerate come ordinarie, normali, ecco, siano la lontana, diciamo, causa della crisi del 2008, occorre aggiungere che, diversamente da quello che erano abituate a fare, le banche emisero questi mutui immobiliari con delle condizioni particolarmente, per non dire eccezionalmente, favorevoli. In genere le banche, in qualunque, diciamo, condizione operino, tendono ordinariamente a chiedere una serie piuttosto nutrita di garanzie al cliente che intende sottoscrivere un mutuo immobiliare. Occorre un patrimonio, occorre la certezza di un reddito periodico, quindi uno stipendio, diciamo, stabile nel tempo e quant'altro. Come mai queste richieste? Ma semplicemente perché la banca, che di per sé naturalmente non è un ente di beneficenza, eroga questi mutui immobiliari, dunque sostanzialmente presta denaro con l'obiettivo di recuperarlo, con in aggiunta naturalmente l'interesse applicato al mutuo emesso. In questo caso invece tutto in qualche modo entrò in un quadro di eccezionalità. Il tasso di interesse iniziale, quindi all'inizio, diciamo, ecco, dell'attivazione, dell'accensione del mutuo, era straordinariamente basso. D'altra parte, basso era il tasso di sconto col quale, diciamo, quella banca aveva acquisito denaro dalla Federal Reserve, per cui tutto sommato c'era coerenza in questo. Il denaro della Federal Reserve costa poco alla banca, la banca lo fa, diciamo, lo presta a un tasso di interesse molto basso alla clientela, perché per invogliare la clientela a sottoscrivere questi mutui. Poi in genere occorrevano, diciamo, dichiarazioni, attestati di una condizione patrimoniale e professionale solida, in questo caso vennero ignorati. Due condizioni di per sé sorprendenti, come da un lato il non chiedere, ecco, tutte le garanzie necessarie, abitualmente necessarie per questo, e poi un ulteriore aspetto che rendeva, non dico sospetto, ma insomma sorprendente perlomeno questa dinamica. Normalmente le banche, non una volta venuta a conoscenza dell'entità complessiva dell'acquisto, vale a dire l'ammontare complessivo della somma che il cliente dovrà pagare all'immobiliare o al venditore dell'immobile per entrarne in possesso, non eroga mai, almeno a mia conoscenza, ecco, il 100% del denaro necessario per l'acquisto stesso della casa. Eroga una percentuale, 50, il 60, 70% del. Quindi l'acquirente deve già detenere una quota di capitale necessaria per poi chiedere l'erogazione del mutuo bancario. È un'ulteriore forma di garanzia che si riserva la banca. Bene, in questo specifico quadro di cui abbiamo parlato, l'inizio, diciamo, del 2000, non dell'anno del 2000, del decennio, diciamo, del primo decennio del secolo, del 2000, le banche erano disponibili a erogare dei mutui immobiliari equivalenti all'intero ammontare della cifra necessaria per accedere all'acquisto. Dunque, una situazione straordinaria, fuori da ogni precedente esperienza, ma che si spiegava nel quadro di questa politica di rilancio del mercato immobiliare statunitense, legato appunto alle crisi di cui vi ho parlato prima, e ottenuto attraverso una serie di clausole particolari, il basso tasso di sconto e tutta questa serie di restrizione delle garanzie, di riduzione delle garanzie chieste dalle banche. Attorno al 2004-2005 la Federal Reserve inverte la propria tendenza relativa al tasso di sconto. È normale che questo accada. Dopo un certo periodo in cui, per ragioni particolari, il tasso di sconto, quindi attenzione, il costo del denaro, è tenuto particolarmente basso, a questo punto la Federal Reserve opera in senso opposto, comincia ad alzare il tasso di sconto. L'innalzamento del tasso di sconto comporta automaticamente che il denaro che le banche devono restituire alla Federal Reserve aumenti di costo, nel senso cioè che le banche non devono restituire solamente l'intero capitale al tasso di sconto convenuto, diciamo, nel 2001-2002, ma con un nuovo tasso, diciamo, elevato, e quindi aumenta, diciamo, l'esborso che le banche devono restituire alla Federal Reserve. Naturalmente le banche, rinnovo, diciamo, quanto detto prima, non essendo un ente di beneficenza, non fanno altro che scaricare sulla clientela il rialzo del tasso di sconto praticato alle banche stesse dalla Federal Reserve. Dunque, l'aumento del costo del denaro deciso dalla Federal Reserve attraversa certamente le banche, ma finisce per incidere sulla clientela, la quale ha sottoscritto sì dei mutui immobiliari a un tasso di ingresso molto basso, ma a questo punto subisce le conseguenze dell'innalzamento del costo del denaro. Dunque si trova a dover pagare non l'importo mensile o rateale trimestrale che aveva convenuto inizialmente con la banca, ma una rata di mutuo da pagare più alta. più alta nella misura che la banca ha deciso per rientrare nell'innalzamento del tasso di sconto deciso dalla Federal Reserve. Quindi, rapidamente, una serie piuttosto importante dal punto di vista numerico dei mutui immobiliari erogati dalle banche nel quadro dell'abbassamento del tasso di sconto avvenuto tra il 2001 e il 2004-2005, questi mutui immobiliari si trasformano in una trappola per la clientela che ha sottoscritto questi mutui perché una parte consistente degli stessi non è in grado di far fronte all'innalzamento del costo del denaro e dunque del mutuo, della rata del mutuo da pagare. La conseguenza è già convenuta a livello, diciamo, dell'accordo iniziale, del contratto, diciamo, di attivazione del mutuo ed è la requisizione della casa. La casa infatti è ipotecata, nel senso cioè che vale come bene di garanzia per l'erogazione del mutuo. Se il mutuo non viene rispettato da parte del cliente, la banca si rivale sul bene, diciamo, acquistato e diventa proprietaria della casa. Dunque, il primo effetto drammatico, naturalmente, è di ordine sociale. Una parte importante della clientela appartenente alle fasce socialmente più basse che hanno sottoscritto questi mutui perde la casa. Ma fin qui, anche se dire fin qui è forse un po' cinico, ma insomma basta che ci capiamo, ecco, fin qui è il problema sociale che si scatena su una parte, diciamo, sulla parte più debole, se volete, della popolazione statunitense. La crisi del 2008 è tuttavia una crisi finanziaria di carattere globale, quindi non basta fermarsi qui per avere già capito tutte le dinamiche che poi seguiranno. Dobbiamo a questo punto spostarci all'interno del funzionamento ordinario delle banche del tempo, banche statunitensi, ma anche banche appartenenti ad altri paesi. L'erogazione di mutui immobiliari, come di altri mutui, è una delle prassi più diffuse, diciamo, nel sistema bancario. Il problema è che per ovviare a strategie in qualche modo pericolose, insidiose per il mantenimento dell'equilibrio bancario in un dato stato, gli stati si sono dotati di una legislazione intesa a impedire che le banche eroghino un credito, quindi dei prestiti di denaro, in misura superiore a quelle che sono le potenzialità complessive, il capitale stesso della banca. E nel fare questo si è stabilito che una banca non possa superare una certa soglia di emissione di credito, cioè prestiti di denaro. In quel caso deve fermarsi perché sarebbe sanzionata dagli organi di controllo finanziario di quello Stato. Le banche allora per aggirare questo tipo di sbarramento verso l'alto vendono ad altri soggetti finanziari i propri mutui. Questa operazione è consentita di per sé dalla legge, anche se utilizzata alzando, diciamo, il limite del rischio che la legislazione statale vorrebbe realmente vedere applicato dalle banche, si chiama cartolarizzazione e consiste nel vendere, nel cedere ad altri soggetti in questo caso dei mutui o altre forme di credito che di per sé non sarebbero trasferibili. Cioè un mutuo immobiliare ha un erogatore, quella banca, e ha, diciamo, un acquisitore, un destinatario, un acquirente, quel cliente. Quindi non c'è possibilità di trasferirlo in quanto tale. Puoi tuttavia trasformare un certo pacchetto di mutui, non i singoli mutui, ma impacchettati tra di loro e emettere delle obbligazioni, vale a dire altri titoli che sono invece acquistabili, vendibili, dunque sono trasferibili. Per per cartolarizzare queste masse di mutui, perché lo fanno? Per liberare la quota, diciamo, di credito che hanno nel proprio portafoglio. Una banca sarebbe bloccata, non potrebbe più erogare ulteriori mutui, ulteriori crediti. Per evitare questo, vende attraverso la cartolarizzazione una parte del proprio credito. Questo fa sì che si abbassi nel proprio portafoglio la quantità di credito emesso e ufficialmente agli atti, e dunque si può erogare ulteriore credito. Dunque vendita per trasformazione dei mutui in obbligazioni trasferibili, vendibili, eccetera. Questa operazione viene fatta dalle banche non direttamente, ma attraverso delle SPV, cioè delle Special Purpose Vehicles, cioè dei mezzi, dei veicoli, sono delle agenzie, istituzioni o altro, appositamente costruite, forse e spesso dalle banche stesse, per poter procedere alla suddetta cartolarizzazione. Dunque la banca cede alla SPV i mutui, fa prima la cartolarizzazione, cede le obbligazioni, perché non potrebbe cedere i mutui che non sono trasferibili, cede dopo la cartolarizzazione le obbligazioni, che vengono trasformate, queste obbligazioni, in inglese securities, in ABS, Asset-Backed Securities, oppure più specificamente MBS, Mortgage, Backed Securities, backed nel senso di appoggiate, cioè sono delle obbligazioni, securities, che sono appoggiate, garantite da altri asset, beni genericamente intesi, o specificamente dei mortgage, cioè vale a dire dei mutui. Per ripetere e non perdere il filo del discorso, avendo lasciato purtroppo la situazione di crisi delle famiglie statunitensi che non erano più in grado di pagare i mutui immobiliari, dunque perdevano le case, spostiamoci sulle banche. Le banche operano a ridurre l'ammontare complessivo dei propri crediti attraverso la cartolarizzazione, cioè l'ammassamento di alcuni di questi crediti in obbligazioni, che diventano ABS, Asset Backed Securities, oppure più specificamente nel caso dei mutui immobiliari, dei prestiti immobiliari, dei Mortgage Backed Securities. Questi, diciamo, nuovi titoli, queste nuove obbligazioni, li vendono, perché le SPV, le Special Purpose Vehicles, servono a questo, cioè liberare dei crediti le banche, ma poi per vendere, perché devono a loro volta restituire poi alle banche il denaro comportato. È un'operazione di vendita, naturalmente. Bene, che cosa succede? Che gli ABS o gli MBS vengono venduti ad altre banche, a clienti privati o ad altre banche a livello mondiale. Ed ecco la crisi. La crisi determinata dalla insolvibilità dei clienti che avevano sottoscritto i mutui immobiliari a un basso tasso di interesse e che hanno perso la casa, attraverso il fenomeno della cartolarizzazione, sono all'interno di queste obbligazioni. Queste obbligazioni stanno girando tra banca e banca nella grande clientela privata statunitense, ma anche a livello mondiale. Ormai il sistema, diciamo, finanziario mondiale, lo sappiamo bene, diciamo, è totalmente integrato. Le banche operano a livello mondiale come fossero, diciamo, tutti partner, ecco, nello stesso mercato finanziario. Ecco allora che la crisi sociale e finanziaria legate alla crisi dei mutui immobiliari negli Stati Uniti per innalzamento del tasso di sconto della Federal Reserve a partire dal 2004-2005 si diffonde e diventa un problema dell'intero sistema bancario statunitense e dell'intero sistema bancario mondiale. questo punto abbiamo capito in che modo una situazione, diciamo una gestione non imprudente, ma con innalzamento di soglie di rischio, nel convincimento che non dovesse o potesse accadere nulla in qualche modo di drammatico nel sistema finanziario statunitense, si trasforma in una vera crisi finanziaria che supera i confini degli Stati Uniti e si diffonde a livello mondiale, visto proprio la interazione generale del sistema finanziario globale. Fin qui sarebbe stata una crisi finanziaria, una crisi diversa da questo punto di vista rispetto alla crisi del 29, che, come abbiamo detto, è una crisi nell'economia reale di sovrapproduzione e poi è una crisi nel mercato azionario con il crollo di Wall Street nell'ottobre del 1929. La crisi del 2008 è invece una crisi meramente finanziaria. Dopo meramente non vuol dire da poco, naturalmente, vuol dire però è circoscritta alle dinamiche, per quanto gravemente circoscritta alle dinamiche finanziarie mondiali. E invece no. La crisi del 2008 si trasforma rapidamente in una crisi anche riguardante l'economia reale, l'economia che produce, non l'economia che si muove a livello virtuale attraverso scambi spesso più, diciamo, ecco, informatico-telematici che concreti, ecco, del denaro. Diventa una crisi dell'economia reale. In che modo? Noi sappiamo che sempre di più nello sviluppo dell'economia mondiale, a partire soprattutto dalla crescita dimensionale del sistema economico e al suo interno del sistema industriale registrata a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, il ruolo delle banche è diventato sempre più importante come finanziatore di ogni impresa, impresa nel senso specifico di impresa industriale, imprenditoriale o quant'altro. È nelle mani e nelle decisioni del sistema finanziario di uno Stato il sostegno o il non sostegno o parziale sostegno del sistema produttivo di quello Stato. Questo è un fatto generalizzato a livello mondiale. La crisi che colpisce le banche statunitensi e di riflesso le banche mondiali attraverso quel processo che abbiamo prima descritto si trasforma in una crisi nell'economia reale, perché le banche di fronte all'arrivo della crisi si blindano, non erogano più denaro, non erogano più crediti al sistema produttivo ad essi legato, locale o di territorio più ampio, statale o addirittura internazionale. Quindi la crisi finanziaria induce le banche a un atteggiamento fortemente autoprotettivo che drena drasticamente, riduce drasticamente, prosciuga drasticamente il credito ai sistemi produttivi dei vari stati. Sistema produttivi dei vari stati, tenuto conto della dinamica prima ricordata nel rapporto, diciamo, tra banca e clientela manifatturiera, industriale, agricola e quant'altro, produce un forte impoverimento delle possibilità di produzione per tutti i vari attori che operano nei vari settori produttivi di ogni stato. L'assenza, cioè, del sostegno finanziario delle banche si trasforma in una crisi del sistema produttivo vero e proprio. Negli Stati Uniti, come anche in Europa, nell'Europa della Comunità Europea, quindi l'Europa non come entità geografica, ma come entità politica, economica, si sono adottate per tentare di sbloccare questa situazione politiche tutto sommato abbastanza analoghe, cioè la irrorazione del sistema finanziario con denaro fresco, per dir così, cioè grossi quantitativi di prestito di denaro di nuovo con un tasso di sconto molto basso. È ciò che ha fatto la Federal Reserve negli Stati Uniti e ciò che ha fatto la Banca Centrale Europea a guida dell'italiano Mario Draghi, cioè di nuovo prestare grandi quantitativi di denaro, questa volta però non volti alla emissione di mutui immobiliari, ma volti, diciamo, al prestito da parte delle banche di denaro alle imprese per far ripartire il motore, diciamo, della produttività. Le banche, soprattutto nel caso europeo che conosco meglio, hanno invece mantenuto questa politica, diciamo, di restrizione del credito che viene definita tecnicamente credit crunch, cioè il proprio strangolamento, stretta del credito, e hanno in genere utilizzato il denaro prelevato comunque dalla Banca Centrale Europea, la BCE, per ripulire, diciamo così, ecco, i propri conti, cioè per ritornare in una posizione finanziaria interna più sana. È conseguito naturalmente però il problema che da un lato le imprese hanno continuato per un certo periodo a non ricevere denaro e per l'altro verso naturalmente a livello di struttura bancaria complessiva si è posto il problema di che fare dei cosiddetti titoli tossici, vale a dire di quelle obbligazioni che erano state diffuse a livello mondiale ma che contenevano al proprio interno dei mutui immobiliari insoluti. E tra le varie strategie adottate c'è stata quella anche di ipotizzare cessioni a banche, diciamo, destinate in qualche modo a incamerare tutti questi rifiuti tossici per poi naturalmente scomparire con gli stessi, una sorta di emendamento generalizzato per ripulire i conti dalle banche. La crisi di cui abbiamo appena parlato ha cominciato in qualche modo ad allentare la propria presa sulle banche e sul sistema dell'economia reale dipendente dalle banche stesse attorno al 2014. Ma è chiaro che lo scenario mondiale a livello di fiducia, a livello di capacità di sostegno finanziario all'economia reale e anche, diciamo, di funzionamento dell'economia reale non è più stato lo stesso.